qualcuno mai usato.
Allora, buongiorno, io sono Peppino Ortoleva, questo è il 32esimo dei seminari della serie Intorno ai Media che è cominciata nel 2008. Oggi è un seminario particolarmente a cui tenevamo particolarmente, perché di gioco, come dirò tra poco, ce ne siamo occupati più volte e oggi lo prendiamo di petto, per così dire, il tema del gioco, che altre volte abbiamo preso più obliquamente. E lo prendiamo di petto intanto con Ermanno Bencivenga, che vi presento, che insegna filosofia, anzi logica se non sbaglio, alla University of California Irvine, e che ha pubblicato di recente un piccolo libro sul gioco. Ne ha pubblicati vari di libri sul gioco, ma questo di recente, Filosofia in gioco, è molto dedicato alla definizione di gioco, e quindi gli chiederemo poi di tornare su questi temi. Con Gherardo Ortali, che finalmente è venuto, perché doveva venire già un'altra volta, ma ci ha raggiunti stavolta. E Gherardo Ortali, come sappiamo e sapete, è sicuramente in Italia, ma non solo, il massimo storico della ludicità, e ci tenevamo molto alla presenza di Gherardo proprio perché la ludicità ha una dimensione storica che generalmente viene trascurata e che speriamo che Gherardo ci aiuti a capire e definire. E abbiamo Riccardo Fassone, che ci parlerà di videoludica, che è sproporzionatamente il tema ludico più discusso in questo periodo. Cioè, se noi confrontiamo la letteratura generale sul gioco con la letteratura sulla videoludica, la sproporzione salta agli occhi. Ma abbiamo chiesto a Riccardo di fare un po' il punto sulla teoria del gioco vista a partire dal lavoro sulla videoludica. Riccardo è dottore di ricerca qui a Torino ed è redattore di Game, The Italian Journal of Game Studies, che è una rivista proprio dedicata agli studi sui game. Allora, velocemente qualche cenno a come funzionano i nostri seminari, anche per le istruzioni per l'uso ai nostri relatori. Noi è una formula tutto sommato ormai abbastanza consolidata, sono seminari che generalmente tendiamo a fare in mezza giornata per avere la voglia di discutere dall'inizio alla fine, e seminari appunto di discussione che chiedono ai relatori di fare interventi densi ma non troppo lunghi per lasciare lo spazio a tutti per discutere. Questa voglia di seminari di discussione ci viene anche un po' per opposizione ai format che si stanno ormai imponendo nella ricerca scientifica, il format della rivista scientifica con referees eccetera eccetera, il format dello stesso convegno che spesso è una carrellata di relazioni eccetera. Spesso sono format che sono molto importanti per la valutazione del lavoro del singolo studioso, ma non danno tanto spazio alla discussione. Quello che noi facciamo è esattamente l'opposto, cercare di litigare il più possibile, il più fraternamente possibile. Per cui la logica è un po' quella della communitas scientifica, che è appunto una communitas di persone che si stimolano a vicenda, si provocano a vicenda e spesso, possibilmente, non sono d'accordo, perlomeno non sono d'accordo su tutto. Intorno ai media, il titolo parte dai media, che è poi la materia che io insegno e che molti delle persone che collaborano con noi in questo gruppo di lavoro studiano, però intorno indica che dai media ci muoviamo in una varietà di direzioni, non è soltanto un discorso di interdisciplinarità, è un discorso, se vogliamo, che si lega al fatto che noi vediamo nei media un punto di partenza per studiare quella che potremmo chiamare l'antropologia del contemporaneo. E infatti molti dei temi che noi abbiamo studiato apparentemente non sono temi strettamente mediatici. Noi abbiamo fatto, per citare soltanto alcuni degli ultimi seminari, abbiamo fatto seminari sui nuovi riti funebri, abbiamo fatto seminari sui paradossi dell'economia del web, abbiamo fatto seminari su che cosa fa ridere e perché. Abbiamo fatto seminari sul cult, che cosa fa ridere perché a partire da Charlie Chaplin, è stata una scelta precisa, però che cosa fa ridere perché. Abbiamo fatto seminari sul cult, quindi questo sul gioco è uno dei seminari, diciamo, di questo taglio non solo interdisciplinare, ma di materia che va ben al di là dei media come tema specifico. Non è il primo seminario sul gioco che abbiamo fatto. Ne abbiamo fatto uno con Harry Jenkins, che ci ha parlato soprattutto delle possibili funzioni educational del gioco, tema su cui sta lavorando. Ne abbiamo fatto uno a partire dalla nozione di Homo Ludicus, che è al centro del mio ultimo libro. Ne abbiamo fatto uno sul gioco d'azzardo con Marina D'Agati, che lavora su questo tema, e con psicologi che lavorano sul campo, sulla materia del gioco d'azzardo. Oggi, come dicevo all'inizio, prendiamo di petto il tema della ludicità. Lo prendiamo a partire dalla definizione di che cos'è il gioco, a partire dal problema della storia del gioco. Vorrei, proprio per introdurre questo tema e lasciare poi la parola ai nostri relatori, ricordare alcuni punti che secondo me possono essere interessanti per il nostro pubblico e per la discussione. Il primo punto è un paradosso. Il gioco è pieno di paradossi. Un paradosso è il fatto che, pur essendo il gioco una delle più universali tra le attività umane, direi radicalmente universali, anche il bambino che non arriva a parlare sta già giocando, precede il linguaggio, e su questo poi Ermanno ha qualcosa da dirci, e pur essendo un'attività assolutamente universale, non è un'attività che abbia dato luogo a un suo campo di ricerca. Sì, si parla vagamente di ludologia, e poi Riccardo ci spiegherà che cosa vuol dire, ma il gioco non è l'oggetto dello studio di una disciplina specifica. Noi possiamo notare, anzi al contrario, che tutto quello che è stato significativo nella letteratura sul gioco viene da un'estrema varietà di studiosi, da psicologi cognitivi come Piaget e per altri versi Vygotsky, ma viene da Huizinga, che era uno storico, viene da un sociologo del tutto anomalo come Caillois, viene da un sociologo classico come Goffman, viene da psicoanalisti come Winnicott, Erickson, Brunner, viene da antropologi come Geertz e più di recente Robert Ameyon, viene da un cibernetico anomalo, del tutto anomalo, come Bateson, viene da alcuni filosofi abbastanza peculiari come George Herbert Mead e Eugen Fink, per fare dei nomi. Quindi abbiamo un oggetto, come dire, anomalo, anche proprio perché non sta dentro nessun campo, sta al confine tra tanti, e chi lo affronta normalmente è uno studioso disposto alla sovversione del suo campo disciplinare. Non si può studiare il gioco se si vuole stare troppo strettamente dentro un campo disciplinare, o meglio, chi prova a farlo in questo senso molto spesso ha dei risultati che non sono particolarmente interessanti. E questo si lega a un altro aspetto che io trovo molto significativo, che riguarda per esempio anche i lavori di Ermanno, per altri versi i lavori di Gerardo Ortalli e un po' tutti i lavori significativi sul campo, cioè gli scritti sul gioco, generalmente quelli veramente importanti, hanno la forma più dell'essè, del saggio, che non del testo teorico o trattatistico o meno ancora manualistico. Il saggio, io amo molto la definizione di saggio che dava il dottor Johnson, che era il grande lessicografo inglese, una disinvolta escursione della mente, loose sally of the mind, è un percorso che parte da qualche punto per arrivare non si sa bene esattamente dove. Il saggio, dice Montaigne nei suoi essay, è un minestrone che vado continuamente rimestando, è una forma che si rigira continuamente un po' su se stessa, che non ha nessuna della linearità, niente della linearità tipica del testo scientifico classico, perché segue il pensiero nel suo farsi e invita il lettore a seguire il pensiero nel suo farsi. Da questo punto di vista mi piace citare un brano di Bacone che amo moltissimo, in cui Bacone contrappone le forme di conoscenza che lui definisce broken, come il saggio o l'aforisma, alle forme di conoscenza metodiche e dice le forme di conoscenza broken invitano gli uomini a continuare a cercare, mentre i metodi che fanno mostra di essere esaurienti rassicurano gli uomini dando loro l'impressione di essere arrivati al punto più alto della conoscenza. L'essai è, come dire, non solo indefinito nei suoi fini, ma incerto, invita chi lo legge a una sfida di incertezza. Il testo metodico invece è rassicurante e il gioco non vuole essere rassicurante, non lo può essere per tanti motivi che sentiremo anche questa mattina. Per cui quando abbiamo degli autori che tentano di fare del gioco un oggetto scientifico in senso stretto, spesso ci troviamo di fronte a dei problemi. Io penso per esempio al riduzionismo di un autore come Clifford Geertz, nel famoso saggio Deep Play sul gioco delle scommesse sui galli e combattimenti dei galli a Bali, in cui Geertz dice esplicitamente il gioco è un testo. Io credo che se il gioco fosse un testo a nessuno piacerebbe giocarlo, perché un testo per definizione finisce, comincia e finisce, mentre invece il gioco per definizione è incerto appunto nei suoi risultati. Ecco, quindi voglio dire, noi siamo di fronte a un tema sovversivo dal punto di vista disciplinare e in parte almeno sovversivo anche dal punto di vista della forma della scrittura. Siamo anche di fronte a un tema che mette in gioco simultaneamente l'esplorazione del mondo e l'invenzione del mondo. Io non mi stanco mai di citare un brano di Novalis, che del resto anche Gianni Rodari aveva posto al centro di dialettica di grammatica della fantasia, che dice: se possedessimo anche una fantastica come possediamo una logica, l'arte dell'invenzione sarebbe inventata. Ecco, il gioco è parte, io credo, della fantastica, in qualche modo, che non è, per Novalis almeno, inferiore alla logica, è altra cosa. E anzi, io credo che se esistesse una fantastica, probabilmente il gioco e la ludica ne sarebbero un elemento fondativo, quasi generativo. Ecco, queste piccolissime, velocissime osservazioni, oltre a questo tema che a me pare fondamentale, cioè qual è il posto nella società di oggi in cui siamo invitati a giocare in momenti della vita che in precedenza erano considerati del tutto separati dal gioco. Io ho parlato di Homo Ludicus e non solo di Homo Ludens, ma mi pare che anche Ermanno nei suoi lavori anche precedenti e quest'ultimo ci ragioni su questo tema del posto della ludicità e se sia vera ludicità, eccetera. Direi che è un'area di temi piuttosto vasta e direi che possiamo invitare intanto Ermanno Bencivenga ad aprire con il suo intervento. Grazie, Ermanno.
Accende questo?
Sì, dovrebbe.
Così? Mi sentite?